nuova situazione politica che si è venuta delineando con la nascita del governo guidato da Enrico Letta, un governo politico, un governo in cui PD e PDL hanno sancito definitivamente la nascita del partito unico. Ne parliamo con Salvo Vaccaro dell'Università di Palermo. Buongiorno Salvo.
Buon pomeriggio.
Cosa ci puoi dire?
Beh, innanzitutto che è un governo politico che è la forma, diciamo, palese, manifesta di quello che è il governo tecnico, cioè che si dissimulava sotto le vesti della tecnica, cioè di una forma di governo neutrale. E sappiamo che è una finzione, adesso questa finzione è caduta e le principali forze politiche si sono messe insieme per cercare di, come dire, governare una situazione sempre più ingovernabile dal loro punto di vista. Ormai è talmente chiaro che l'impasse della politica non sono, come dire, imputabili alla corruzione o al fatto che l'elite è diventata una casta o tutti questi cavalli di battaglia del Movimento 5 Stelle. L'impasse, l'autoavvitamento della politica, il suicidio politico durante le elezioni presidenziali da parte del PD deriva dal fatto che ormai c'è sempre più la consapevolezza che chi è al governo non governa più niente ed è un burattino nelle mani di formazioni sovrane molto più al di sopra dei governi locali, non solo le istituzioni internazionali, non solo l'Unione Europea, ma anche ormai questo famoso mercato che fa il bene del cattivo tempo, che alza lo spread, abbassa lo spread, ossia tutte quelle formazioni economico-politiche che gestiscono i cordoni della borsa, che quindi condizionano l'agire politico dei singoli paesi, esattamente come negli anni 90 facevano con i paesi in via di sviluppo, con i paesi dell'Africa, con i paesi dell'America Latina. Adesso questa modalità di esercizio del potere politico nel mondo si è andata ad abbattere sui paesi del primo mondo, l'Europa inclusa. Ed è chiaro che qui le elite politiche locali non possono farci granché nulla, per cui i giochetti, le elezioni, i riti elettorali lasciano il tempo che trovano a fronte di una situazione ingestibile, per cui fanno matrimoni contro natura.
È così tanto contro natura questo matrimonio? In fondo le politiche che si sono sviluppate negli ultimi 20 anni
sono le stesse da destra e da sinistra, però le grandi coalizioni si fanno in paesi dove la dialettica politica non è mai andata al di là di un certo bon ton, di un certo decoro. E sappiamo perfettamente che laddove è avvenuto un governo di coalizione nazionale, cioè nella Germania, il livello etico-morale dell'elite politica è molto meno, come dire, scafato, molto meno rosso di quello italiano. Da noi nessun elettore comprende questa unione PD-PDL, tanto è vero che i mal di pancia sono dappertutto.
Sì, a Torino abbiamo addirittura assistito al divorzio dal PD del ferocissimo servizio d'ordine dei picchiatori, quelli che in più di un'occasione si sono esibiti proprio nella piazza del primo maggio, delle volte sonoramente ricambiati, ma insomma certo, si sono sempre esibiti, e quest'anno hanno abbandonato il PD al suo destino, l'hanno obbligato a farsi difendere dalla celere e addirittura hanno sfilato con un proprio spezzone di democratici dissidenti, quindi è chiaro che i mal di pancia ci sono e come, ma ci sono più forse a livello di gente, di elettorato.
Sì, esattamente, l'elettore medio, quello mediamente simpatico con il proprio leader, col proprio leader locale, col proprio leader regionale, che non riesce a capire come si può fare un governo con Berlusconi dopo averlo insolentito, insultato e augurato la morte ogni 5 minuti, e viceversa dall'altro lato come si fa un governo con i comunisti che mantengono i bambini, che dilapidano le risorse privata, eccetera, eccetera. Quindi in questo senso il matrimonio contro la natura. Ormai è ovvio che il pensiero è unico, la politica è unica, e però nelle situazioni istituzionali, come dire, ben più solide delle nostre, pensiamo agli Stati Uniti d'America, un governo repubblicano democratico, se non c'è la terza guerra mondiale non la si vede, ecco. Non è nell'ordine del giorno di qualunque prospettiva politica, nemmeno l'indomani dell'11 settembre 2001, quando la legge, il Patriot Act, fu approvato quasi all'unanimità, però ognuno manteneva le proprie posizioni, ognuno aveva le proprie responsabilità di governo e di opposizione.
Però in Italia è saltato il bipolarismo quasi perfetto che era stato creato con le varie modifiche della legge elettorale fino ad arrivare all'ormai famigerato Porcellum, e quindi l'ingresso di un numero così consistente di parlamentari delle 5 Stelle rendeva impossibile una maggioranza secca a favore dell'uno o dell'altro dei due schieramenti. Sappiamo bene che il PD aveva una maggioranza schiacciante, una maggioranza schiacciante alla Camera, dove per una manciata di voti è riuscita a conquistarsi l'ingentissimo premio di maggioranza. Sappiamo che la legge elettorale è molto diversa al Senato, dove i premi di maggioranza vengono attribuiti su base regionale e dove sia pure di poco è prevalso il PDL, ma nemmeno il PDL ha la maggioranza. Quindi...
No, infatti, proprio per questo parlavo di istituzioni fragili. Proprio questo diffiderei le scansioni prima Repubblica, seconda Repubblica, terza Repubblica. Siamo sempre stati all'interno di una Repubblica unica in cui le piccole minoranze possono mettere veti, solo che queste piccole minoranze un tempo erano 10 deputati del PSD piuttosto che del PLI, piuttosto che del PDRI, poi si è passata a una minoranza consistente come i socialisti, la teoria dei due forni o la rendita di posizione rispetto ai due grandi partiti, adesso sono mezzo Parlamento che gode di una rendita di posizione rispetto alla maggioranza creata statamente con una legge elettorale. Quindi da questo punto di vista la logica del gioco è la stessa, anche se si spaccia per Seconda Repubblica, anche se si spaccia per bipolarismo primo imperfetto, ora completamente naufragato. La verità è che gli accordi parlamentari mostrano la corda su cosa devono mettersi d'accordo, quale politica possono fare, se il governo Monti aveva già dato scadenza oltre la propria, il proprio fine mandato. L'Unione Europea un giorno sì e l'altro no, rinnova gli appelli, fornisce cifre sotto le quali non bisogna scendere, al di sopra delle quali non bisogna e non si può fare nulla. Per cui il governo può soltanto gestire l'esistente, può solo gestire l'ordine pubblico, deve trovare la forma per poter far inghiottire questa governance europea all'interno di una crisi globale che non è solo economica, ma è anche di prospettiva, di sviluppo, che è una crisi politica, perché stanno saltando le democrazie più fragili e il modello che si va imponendo è un modello di democrazia sì liberale da un punto di vista economico, ma con un controllo politico molto forte e molto accentrato, esattamente come all'indomani della Seconda Guerra Mondiale il mito americano è diventato il modello politico per tutti, tutti volevano creare una democrazia, tutti volevano le elezioni. Adesso, probabilmente in questo rivolgimento secolare del XXI secolo, in cui la locomotiva del pianeta non sarà più l'Occidente e probabilmente nemmeno gli Stati Uniti e nemmeno l'Europa e la Germania in testa, ma sarà la Cina, sarà l'India, ecco, vediamo come il modello del partito unico che governa ferramente una società dal punto di vista politico, lasciando briglie sciolte per l'economia, arricchitevi tutti quanti ma senza disturbare il manovratore, può diventare la moneta spesa nei quattro angoli del pianeta per cercare di, come dire, riorientare l'asse portante della Terra su questi nuovi equilibri.
È significativo che qualche tempo fa, proprio nelle fasi più convulse della ridefinizione del nuovo Presidente della Repubblica, che poi invece ha trascinato rapidamente con sé la nascita del governo Letta, uno come Draghi abbia dichiarato: ma non preoccupatevi perché tanto funziona il pilota automatico. E credo che da questo punto di vista ci abbia centrato a pieno. La domanda che ci poniamo è: ma un governo, per quanto forte dal punto di vista dei numeri, come quello che è stato appena disegnato, sia pure ovviamente attraversato da una fragilità interna dovuta ai malumori del suo stesso elettorato, specialmente da parte del Partito Democratico, ecco, questo tipo di governo può sopravvivere e vivere adeguatamente soltanto affinando meccanismi disciplinari, non avendo a disposizione nessuna forma di ammortizzazione del conflitto sociale? Letta nel suo discorso programmatico, secondo me, ha detto due cose importanti. Una, che il problema più grosso di questo governo è l'aumento terribile terribile per loro ovviamente, dell'astensionismo, tendenza accentuata dal recente test elettorale effettuato in Friuli Venezia Giulia, e dall'altro ha detto: qui abbiamo un problema enorme con la disoccupazione giovanile. Però al di là del citarla demagogicamente come argomento forte, poi risulta improbabile pensare che possano uscire fuori delle ricette che vadano in controtendenza rispetto alle politiche attuate sino a oggi, neanche ieri. Cosa ne dici?
Beh, dal punto di vista della risoluzione del problema del fattore lavoro, ricette non ce ne sono. In genere la politica ha monetizzato strategie di produzione, di ricerca di produzione per garantirsi il consenso. Quindi se ci sono risorse economiche, se andranno a liberarsi risorse economiche, potranno mettere qualche pezza qua e là, risolvere il problema degli esodati per non lasciarli scoperti, incrementare la cassa integrazione, ma inventare lavoro, questa strategia usuale, ultra decennale della monetizzazione dei diritti, ovviamente sarà impossibile, e il Presidente ne è talmente consapevole che non ha detto una sola cifra su come avviare tutto quello che ha messo in cantiere come obiettivi di governo. Da un punto di vista della soluzione invece di una disaffezione alla politica, è chiaro che occorrerebbe trovare un obiettivo nell'immaginario di una popolazione, e per far questo occorrono visioni ampie, occorrono sganci, occorrono quelle che noi chiamiamo utopie, per poter poi concretizzarsi in obiettivi di un immaginario capace di trascinare un popolo, una nazione, più nazioni, un intero territorio europeo, a inseguire una meta e a volerla in maniera decisiva e determinata. Questo dubito possa venire dalla politica istituzionale, perché loro hanno sempre concepito questi traguardi in funzione o nazionalistica, e quindi con il fantasma del fascismo alle porte, oppure in maniera, come sta avvenendo adesso, in maniera populistica. E sia il populismo che il nazionalismo ovviamente non sono, come dire, canali di scorrimento per la liberazione dei popoli, per l'emancipazione delle persone, per i processi di appropriazione, di empowerment delle donne, dei ragazzi. Sono fattori di mobilitazione dall'alto verso il basso, anche se il populismo nasce nel profondo della pancia, del ventre molle della società civile, che abusa del proprio aggettivo, e è sempre una strategia eteropilotata dall'alto. Ancora di più il nazionalismo, le avventure militari, eccetera, eccetera. Questa elite politica riuscirà a perseguire quale di queste due strade? Infatti il populismo, il centro-sinistra ha cercato di mettere il populismo in un vestito più elegante, più sofisticato, ma dubito che da questo governo, da futuri governi, possa venire un'idea in grado di trascinare un'intera civiltà ormai al declino come quella occidentale, per cercare di rifondarsi su nuove basi di coesistenza, di convivenza con gli altri popoli, popoli che nel frattempo stanno scalando i vertici della ricchezza, della del benessere, a scapito dell'Occidente ovviamente. I famosi BRIC stanno tentando di sgomitare per prendere il nostro posto.
Senza che ci sia una chiara consapevolezza qua di cosa sta realmente accadendo, no? C'è un'immagine stereotipata di questi paesi che li consegna tutt'oggi ad una sorta di destino di povertà e lontano da noi, mentre invece chi è condannato forse domani, non dico proprio oggi, a cambiare di ruolo è proprio l'Occidente, il cosiddetto sviluppato e capitalista. Ci è arrivato nel frattempo un messaggio di un ascoltatore che lui ottimisticamente dice: se veramente non sapranno dare il lavoro, il capitalismo ha le ore contate. Io mi sentirei un po' meno ottimista, tu cosa ne dici?
No, il capitalismo ovviamente bisognerebbe intendersi che tipo di capitalismo, quale capitalismo. Il capitalismo reale ha dato lavoro salariato, ha dato lavoro sfruttato, ha dato lavoro non più asservito nel senso della schiavitù, ma asservito, disciplinato ai tempi dell'orologio della fabbrica o dell'orologio di qualunque ufficio di una pubblica amministrazione. Quindi lavoro e capitalismo non sono realmente in contraddizione. L'importante è che il lavoro sia servito al capitale. Il problema è che questo tipo di capitalismo oggi egemone fa tranquillamente a meno del lavoro, perché non ha bisogno dell'oggetto del lavoro, cioè qualunque tipo di merce, qualunque tipo di servizio, per potersi moltiplicare. Chiaro che questa valorizzazione estrema dal punto di vista finanziario del capitalismo egemone a livello globale poi non sa che fa con dei soldi che fa palate, perché ovviamente ciascun ricco non si può comprare 4 elicotteri, non si può avere 400 vite, perché non riesce a godersene. E quindi è un sistema che a lungo termine diventa asfissico, si muore per asfissia. Però prima che lo capitalismo finanziario muoia per asfissia, fa deserto di merci, di persone, di cose, di lavoro vivo, di attività, ed è quello che abbiamo visto nel secondo mondo, dal Messico all'Argentina negli anni 90, quello che abbiamo visto in Africa lasciando macerie di guerre civili, per cercare di appropriarsi delle risorse primarie di cui godono quei paesi e che quindi alimentano le guerre, le guerriglie, i padroni della morte. E in Occidente riusciremo a trovare un'altra forma di sopravvivenza, se però ovviamente questi problemi vengono posti sotto attenzione non solo degli addetti ai lavori, ma dei movimenti sul territorio, quelli che più subiscono gli effetti nefasti di questo connubio tra politica ormai implosa e gli effetti del capitalismo finanziario, se questi movimenti riescono a sperimentare forme di sopravvivenza e quindi poi di produzione di ricchezza socialmente condivisa, socialmente redistribuita, senza ricominciare la gerarchizzazione verticale di chi poi se ne impossessa e guida il treno.
Insomma, una sorta di esodo conflittuale dall'esistente, che però ci rimanda anche, voglio dire, in questa situazione che ci appare un po' fosca, a un ambito di possibilità, l'ambito di possibilità che in qualche modo si rileva già dalle crepe che si sono aperte dopo le elezioni, il fatto che in Friuli Venezia Giulia il Movimento 5 Stelle sia riuscito a perdere un terzo dei propri consensi nel giro di 2 mesi, mentre l'astensionismo è aumentato in maniera tale da penalizzare assolutamente tutti, credo che sia un sintomo in qualche modo di ritirata dalla fiducia nei meccanismi istituzionali, e parimenti, sia pur debolmente, si manifestano sempre più sintomi di una volontà di riappropriazione diretta di spazi, di reddito, di autonomia che in qualche modo è stata sottratta e che si avverte come ormai inattingibile da parte del sistema politico ma anche sindacale. Pensiamo all'ultimo atto che stanno siglando, sia l'accordo sulla rappresentanza che di fatto negherà l'accesso a qualsiasi forma di rappresentanza al sindacalismo di base, al sindacalismo alternativo, al sindacalismo autogestionario, perché chi non firma un contratto è fuori il modello Marchionne, che viene assunto anche dalla CGIL come un modello oramai vincente per garantire comunque ad un apparato burocratico come quello del sindacalismo di mantenere la propria esistenza. Oggi, in questi giorni, sono arrivate le lettere ai dipendenti metalmeccanici nei quali gli si spiega che devono pagare 32 euro a CGIL e CISL e UIL per aver firmato il contratto. Possono non farlo, ma si tratta di silenzio assenso, quindi uno deve fare una gran bella procedura per sottrarsi. Io conosco gente che, come dire, dopo aver ricevuto questa lettera ha detto: la prima cosa che devo fare è non pagare quei 32 euro, ci dovessi anche perdere due ore per riuscire a mandare lettere, raccomandate, eccetera, proprio perché, come dire, è una vergogna sulle altre. Ma per ritornare così più nel dentro delle questioni che stavamo affrontando, mi sembra che degli spazi si stiano cominciando ad aprire, che questi spazi, come dire, siano soprattutto al di fuori di qualsiasi tipo di ambito istituzionale. Tu cosa ne pensi?
Ma sicuramente le forme di recupero istituzionale praticate dal Movimento 5 Stelle hanno sottratto voti a tutti i bacini elettorali tranne al bacino dell'area astensione, in cui dentro l'astensione ovviamente c'è un'astensione consapevole, un'astensione intermittente, un'astensione di disaffezione, un'astensione di delusione ma pronta a ricredersi, eccetera, eccetera. È probabile, molto probabile, che questo bacino diventerà maggioritario in maniera molto netta, come del resto avviene anche negli Stati Uniti d'America, dove pensiamo che la più grande kermesse elettorale per l'elezione del capo dello Stato, ora con Obama ha superato il 55-60%, ma ai tempi di Reagan era sotto il 50% degli aventi diritto al voto. E quindi le democrazie possono sopravvivere, ma non a lungo, senza un consenso diffuso, socialmente arricchito. È chiaro che bisogna fare a decifrare questa astensione, a capirla meglio, a viverla meglio, a poter interloquire con una massa di astensione che non ha come riferimento un lavoro, un'appartenenza, un'identità. È una forma di disaffezione politica sulla quale investire per cercare appunto di orientarla verso una sperimentazione politica. Perché se la si lascia allo stato bravo, è possibile che ovviamente funzioni come ogni fisarmonica: un giorno sarà al 25, un altro sarà al 30, poi ritornerà fisiologica, poi arriverà al 60, ma sulla quale poi è difficile poter costruire un altro modello di società. È difficile intercettare l'attenzione, questo è obiettivamente vero, perché le nostre forme della politica sono politiche fondate su meccanismi di identificazione palesi: il lavoro, e quindi la visibilità del lavoro o del non lavoro, le appartenenze politiche, le questioni territoriali. L'attenzione sfugge a tutto questo perché è un momento, non è un processo. E in questo momento ciascuno investe simbolicamente tante cose. Andare a concatenare tutte queste cose è la sfida dei movimenti, per cercare di tradurre la disaffezione in progettualità politica alternativa. Certo. Poi c'è avviso molto più.
Certo, anche se alcuni segnali dei territori stanno cominciando ad arrivare, alcune modalità e capacità di rimessa in gioco di prospettive si mettono in gioco in questo.
Nei territori in cui già c'è un ribollimento dei corpi, delle coscienze, dei gesti e dei modi di essere, e ovviamente la cosa sarà più trasparente, sarebbe più facile, perché chi si astiene magari lo dichiara, lo dice, lo si riconosce, perché è all'interno di un calderone che già bolle. Ma questo attiene solamente a pochi territori, mentre il fenomeno dell'astensione ormai è dilagante su scala nazionale. E lì bisognerebbe appunto sollecitarlo a rendersi visibile e a poter costruire insieme un discorso di medio e lungo periodo per evitare che alla prossima elezione arrivi un altro grillo o arrivi qualcos'altro e riparte la giostra delle illusioni.
Senza dubbio, grazie Salvo per il tuo contributo, come sempre molto preciso e interessante. Magari ci risentiamo presto per un approfondimento di cui abbiamo parlato più volte, noi l'abbiamo rimandato, quello sui BRICS, proprio per capirne di più su chi sono questi paesi emergenti che stanno in qualche modo modificando la scena mondiale.